Sono le 13:02 minuti, buon pomeriggio, questa è l'ultima puntata per questo giro di Così per Sport perché siamo arrivati alla fine, quasi alla fine di queste Olimpiadi. Siamo in tre, siamo un Boba tre quest'oggi, Agata Galfetti, Marcello Iraci, Axel Belloni, ben arrivati entrambi.
Buongiorno, buongiorno
Axel.
E
che fine, abbiamo finito la grande.
Sì, meglio di come avevamo cominciato addirittura, abbiamo finito, sì. Siamo già a tre medaglie oggi.
E potrebbe... No, ne siamo già
due più una. Che sappiamo che arriverà al collo delle nostre curler, ma non sappiamo ancora il colore.
Aggiorniamo, siamo all'ottavo end.
Sì, 4-3 per la Svezia, però siamo in piena corsa per quanto riguarda l'oro nel curling. Lo ricordiamo. Partiamo dalla medaglia che forse non ci aspettavamo così tanto, ovvero quella di Nadia Kaelin, che è arrivato, l'avete sentito nell'ampia pagina sportiva, è arrivato il bronzo nella 50 km femminile tecnica classica, la prima volta che tra l'altro c'è la 50 km anche al femminile.
Ma noi siamo fortissimi sugli sport che esordiscono alle Olimpiadi, mi sembra di capire.
Che tra l'altro è la maratona delle Olimpiadi invernali, ricordiamola.
Esatto, esatto, sì. Non fanno la 42, fanno la 50, che è l'equivalente.
E sicuramente è una delle prove con maggiore fascino.
Noi partiamo sempre dalle cose che ci hanno colpito. Colgo la palla al balzo dalla 50 km maratona dello sci di fondo, perché prima del finale, appunto, che ci ha sorriso come Svizzera, c'è una cosa che è passata un po' inosservata, ma che a noi di Così per Sport piace. Allora, abbiamo notato questa cosa: si cambiano gli sci nel corso della gara per una questione di sciolina, per avere sempre lo sci veloce. È successo che l'atleta russa che gareggia sotto bandiera neutra, Nepraeva, a un certo punto, anziché andare alla sua porticina dove avrebbe dovuto trovare il suo paio di sci, che era la numero 14, è andata alla numero 12, non si è accorta di niente, ha messo sugli sci e è partita. Si sono accorti invece...
Non erano i suoi,
erano quelli dell'atleta tedesca, che lei di per sé non si è accorta. Si sono accorti i suoi allenatori, che hanno raccontato questa cosa, è anche comparsa su diversi portali, e tra l'altro gli allenatori hanno detto: in fretta e furia siamo dovuti tornare perché eravamo già in pausa pranzo, cioè è una cosa comica, e abbiamo dovuto rimediare un paio di sci, smontare mezzo camion, prendere il terzo paio di sci e metterglielo a disposizione. Fortunatamente nessuna delle due, né l'atleta russa né l'atleta tedesca, erano in corsa per le medaglie, ma comunque anche loro hanno detto: non l'avevamo mai vista, figuratevi noi.
una gaffa.
Io resto un po' nell'ambiente sci di fondo, non proprio sci di fondo, è biathlon, perché effettivamente abbiamo anche parlato ampiamente di Klabo, grandissimo atleta del fondo norvegese, che possiamo dirlo è il re di queste Olimpiadi con 6 medaglie d'oro. Però se c'è un re c'è anche una regina, e la regina è probabilmente la francese Julia Simon, che ha raggiunto 4 medaglie, 3 ori, e ieri ha fatto l'argento, quasi quasi faceva il quarto oro nel biathlon. Ma non ne abbiamo parlato fino adesso, è rimasta lì questa storia, però adesso bisogna raccontarla, perché è venuta un po' agli onori della cronaca, onori si fa per dire, Julia Simon, perché qualche anno fa ha avuto la brillantissima idea di sottrarre delle carte di credito alle proprie compagne di squadra e andare a fare tutta una serie di acquisti online per un totale di 15.000 euro. Tra l'altro, appunto,
almeno poi... non ha sottratto gli sci lei.
No, ma ha fatto di peggio, direi. Appunto, tra le atlete, le compagne a cui ha sottratto maggiore quantità di soldi, c'è questa Justine Bresat, che tra l'altro è una sua compagna di squadra adesso a Cortina,
clima,
a Milano, insomma. Cortina, immagino che clima la sera quando si festeggia. Sì, infatti, però vabbè. Comunque tra l'altro è stata squalificata, è stata multata pesantemente, le ha chiesto scusa, però
diciamo che...
Non è che aiuta a fare gruppo, eh?
Sì, è anche andata nel penale questa cosa, perché evidentemente al di là del fatto sportivo, poi la cosa è che lei è rientrata in tempo per queste Olimpiadi. Sì.
Io invece ieri sera, io mi sono goduta il gala del patinaggio, che è il momento che tutti gli appassionati di patinaggio artistico aspettano, è quello spettacolo che hanno diritto di fare, di produrre sul ghiaccio i migliori in tutte le categorie del patinaggio artistico. È davvero bellissimo da vedere, se non lo avete fatto andate a cercare una qualche replica, perché i patinatori patinano finalmente liberi da giudizi, da classifiche, e possono anche proporre delle figure che non sono ammesse alla gara. Lo spettacolo ieri è stato aperto da Carolina Kostner, capace 12 anni dopo la medaglia di Sochi di davvero commuovere e incantare il pubblico di casa. E poi un gala era veramente costruito come uno spettacolo, con un film Rouge con una storia. E poi vabbè, è stato bellissimo il campione kazako Mikhail Shaidorov, che si è presentato con un abito da panda degno
tipo Kung Fu Panda.
Sì, esatto, ballava proprio su Kung Fu Panda, degno del Ramadan, insomma, del carnevale. Però immaginatevi questo pattinatore molto esile, sì, con questo costumone da panda, ha potuto fare comunque anche delle belle evoluzioni, un salto triplo, è andato a abbracciare Jackie Chan che era tra il pubblico. E poi vabbè, lui è stato un po' l'eroe anche suo malgrado, Ilya Malinin, perché tutti lo attendevano all'oro e invece è arrivato soltanto ottavo fallendo la finale. Bene, Ilya Malinin ieri anche lui ha fatto uno spettacolo davvero commovente, perché si è presentato in jeans e felpa, ha mimato l'arrivo di notifiche sul cellulare, si è mimava anche il fatto di sentirsi ingabbiato, schiacciato dalla pressione. E poi comunque ha lasciato sul ghiaccio ancora un quadruplo, il suo backflip, e alla fine era veramente veramente commosso, così come era commosso tutto lo stadio.
Hai citato la Cina per Kung Fu Panda, non possiamo non dire questa cosa per quanto riguarda la Cina e per quanto riguarda il freestyle, Marcello.
Quel fenomeno di Lengu. Cioè, ne abbiamo parlato ampiamente, ma anche perché non possiamo non parlarne. L'atleta più pagata di queste Olimpiadi, 20 milioni di guadagno all'anno, ma soprattutto l'atleta forse, cioè, che sta veramente incantando. Giusto, diamo gli ultimi risultati. Lei ha fatto due Olimpiadi, Pechino 2022, Milano Cortina 2026. Lei fa freestyle, sci freestyle, quindi fa tre competizioni per ogni Olimpiadi. Ebbene, tre competizioni a Pechino, tre competizioni qui, cioè in Italia, Milano Cortina. Ha fatto sei finali e tutte le volte è arrivata o prima o seconda. Ha fatto due ore in argento a Pechino e questa volta un oro e due argenti. L'ultimo oro proprio nell'F-Pipe, pochi minuti fa, una mezz'oretta fa. Semplicemente divina, potremmo dire. E tra l'altro diventa la freestyler, cioè l'atleta di freestyle tra maschi e femmine più titolata della storia. Tra l'altro, non so se ve l'ho detto, ha 22 anni.
Sì, quindi forse la vedremo anche nelle prossime di Olimpiadi.
Anche questo è Così per Sport.
Dove ogni pezzetto di storia, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare.
Time, world, no one.
Maniac era il 1983, torniamo in tempo reale, c'è un sasso che pesa, Marcello.
E siamo all'ottavo end del curling finale femminile. Attualmente la Svezia conduce 4-3, la Svizzera ha il martello, vuol dire, spieghiamolo, l'abbiamo già detto, vuol dire che va in giro col martello, semplicemente hanno l'ultima stone, l'ultima pietra, hanno il diritto di lanciare l'ultima pietra. E adesso
trovano il doppio take out.
Spiegalo a me. Cosa vuol dire?
Non sento l'audio, quindi non lo so. Però potrebbe provare a buttare fuori entrambe le pietre svedesi. Adesso vediamo se ho ragione.
Alina Pezzo.
Ho imparato qualcosa.
Sentiamo la cronaca. La spazzolata, ovviamente.
Deve restare lì. Resta lì.
No.
Sì, vediamo se basta per il doppio punto.
No.
Addirittura punto rubato dalla Svezia.
Allora, praticamente quasi doppio take out sostanzialmente.
Però avevo ragione.
Sì. Brava Agata. E per, penso, 2 centimetri non sono riuscite a far uscire dal cerchio blu anche la seconda stone della Svezia. Potevano fare 2 punti, andare avanti e quindi non dico che era un gran bel passo verso il titolo, e invece così è totalmente diverso. La Svezia ha fatto 1 punto e 5-3, mancano 2 end, quindi 2 giri.
Sì.
È il problema che se sei 2 punti di vantaggio è durissima
e
adesso.
Questa è la Svezia, soprattutto.
E questa è la Svezia.
Vediamo.
Indiscusse di questo sport.
Aspettiamo.
Intanto, noi a proposito di piste di ghiaccio, abbiamo un ospite che è qui in studio con noi, Manuele Ceglio, ben arrivato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, leggenda dell'Ambrì, una vita tra Ambrì e Kloten, ma soprattutto anche 3 giochi olimpici, perché 2 da giocatore e 1 da allenatore. Avremo modo un po' di parlare un po' di tutta la tua carriera, 88 e 92. Partiamo da lì, visto che siamo nel vivo di queste Olimpiadi, siamo nel giorno tra l'altro della finale per quanto riguarda l'hockey. Cosa ti ricordi della prima Olimpiadi, dell'arrivo nel 1988, quindi Calgary, patria dell'hockey, Canada, voi arrivate lì come nazionale svizzera?
Ma sono grandi ricordi, comunque a 22 anni poter partecipare a un'Olimpiadi è stata veramente una cosa fantastica. Non c'erano i giocatori di NHL a quei tempi, ma comunque è stato veramente nella patria dell'hockey, giocare in uno stadio, il Saddle Dome dei Calgary Flames, tutte le partite con 16-17 mila spettatori. A 22 anni è un'esperienza grandissima, quindi quella Olimpiade è quella che mi resta più nel cuore, che porto veramente, che mi è rimasta impressa, perché è stata una, vivendo anche nel villaggio olimpico con tutti gli atleti, è stata veramente qualcosa di fantastico.
Non è il primo che parla molto 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 bene di Calgary, anche nei racconti che abbiamo avuto in questi anni di altri olimpionici. È vero che Calgary è sempre ricordato come una delle Olimpiadi più belle, può essere anche forse tra le più affascinanti.
Sì, secondo me, io ho vissuto anche Albertville e poi Sochi. Calgary è stata veramente, essendo abbastanza centrale, ok, il sci era su a Whistler Mountain, su anche in altri posti da Banff, però si viveva quel ambiente olimpico veramente, si sentiva molto forte. Il villaggio era nel campus dell'università, quindi era già fatta per giovani atleti che si incontravano, è veramente anche costruita in maniera che si poteva viverla, veramente viverla questa Olimpiade. Mi ricordo che altri ticinesi erano là con Michela Figini, ci si ritrovava anche al bar, si vedeva Caterina Witt che andava per qualcosa, tutti che la guardavano, veramente quegli incontri. E poi si poteva veramente incontrare anche la gente, tutti i volontari che lavoravano, era veramente una cosa che eri veramente benvenuto. E lo spirito sportivo, penso il canadese è una persona anche molto molto socievole, che ti accoglie, e questo è stato anche una cosa favolosa.
Uno spirito che però non c'è stato in qualche modo invece ad Albertville, lì eravate un po' più separati dal resto dei giochi olimpici.
Sì, quello è stato un'Olimpiadi che era più per lo spettatore o per la televisione che per l'atleta, perché lì era tutta un'altra cosa. A Calgary abbiamo avuto la cerimonia di apertura nello stadio di football, il McMahon Stadium. Era meno 22 gradi, era una cosa
freschino,
che poi dopo, 10 giorni dopo, è arrivato quel vento, quel Chinook, e non si poteva neanche più fare il salto con gli sci perché era troppo caldo, un po' come il Föhn da noi. Era impressionante come è cambiata. No, Albertville, essendo sui, ci hanno messo su a Megève a giocare, quindi il torneo di hockey era a Megève, eravamo un po' isolati, non abbiamo vissuto la cerimonia di apertura perché era troppo distante andare giù, tornare su, perché giocavamo il giorno dopo, quindi ci hanno messo un po' come quasi un mondiale, quindi vivevi poco. Ogni tanto a Courchevel a vedere qualche, abbiamo visto una gara o due di sci, ma veramente è stata diversa.
Come dire che forse le Olimpiadi diffuse in fondo, lo abbiamo detto più volte anche in queste settimane, in fondo ci sono sempre state.
Secondo me sì, perché essere, avendo talmente tante discipline, se confronti una volta sono aumentate, avendo anche tante competizioni diverse, ci sono bisogno più posti, non è, è impossibile adesso trovare un posto che si possono fare veramente centralizzate, quindi sia Sochi che Albertville erano così.
E l'abbiamo capito, effettivamente una, probabilmente le Olimpiadi diffuse sono ottime per la diffusione televisiva, ottime probabilmente anche per il pubblico, per la logistica, forse per gli atleti. Abbiamo capito che Emanuele Cirone sei il primo che ci racconta questa cosa, anche chi la sta vivendo adesso, il fatto di essere separati fa un po' perdere quello spirito olimpico, quello spirito di fratellanza tra sportivi.
Sì, d'altra parte sei lì per fare medaglie, per fare competizioni, quindi non è che si può fare di tutto, però un certo spirito olimpico sarebbe bello vederlo, certo. Parlare con altri atleti, trovarsi alla Casa Svizzera, quello era bello a Sochi, almeno alla Casa Svizzera ci si trovava, anche a Calgary, invece a Albertville non avevamo nessuna occasione di vedere altri atleti, di anche la motivazione, se un atleta fa una medaglia ti dà quella motivazione, puoi incontrarlo, puoi parlare, ti racconta, quello fa anche tanto la squadra olimpica, di poter condividere anche le gioie o uno che andava male, poter essere lì per gli altri sport, quello è venuto un po' a mancare, quelle cose lì è... sono parte dello spirito olimpico.
Tu hai vissuto le due facce della medaglia, nel senso che prima ci sei andato, come dicevamo, due volte come atleta, poi passi dall'altra parte e ci vai come dirigente. Che Olimpiadi, chiaramente è cambiato anche il tuo ruolo, quindi anche la percezione cambia evidentemente. Che Olimpiadi hai ritrovato quando sei tornato, quando sei andato a Sochi nel 2014?
Ma chiaramente sono passati un paio d'anni dall'88 al 2014, anche le Olimpiadi è cambiata, si vede solo cosa bisogna spendere per la sicurezza, cosa bisogna spendere per altre cose. In Russia comunque era come un fortino il villaggio olimpico, dovevi passare a tre posti di controllo.
Di controllo.
Però come assistente allenatore, come nel staff di allenatori, è diverso che come atleta lo vivi di più perché sei veramente il partecipante, come allenatore devi essere pronto a preparare gli atleti, quindi lavori prima della partita a preparare, dopo la partita a fare l'analisi della partita, a preparare questo, organizzare tutta la logistica, quindi la vivi un po' diversa, comunque è ancora un'Olimpiadi e poter aver visto cosa hanno potuto mettere assieme i russi che non avevano limite di budget, penso è stata veramente una cosa fantastica, però no, da allenatore è diverso che da atleta, quello è chiaro.
Magari tieni anche sotto controllo, appunto da atleta uno si vuole godere, tu dicevi sono andato a 22 anni, uno si vuole godere il momento, anche questa condivisione con altri atleti, anche che ne so, un pochino di divertimento, diciamo, siamo alle Olimpiadi però conosciamo anche altre persone, da allenatore, magari da vice allenatore bisogna anche mantenere l'occhio che tutti si comportassero bene, che andasse tutto bene.
Sì, chiaro, non è che si fa il poliziotto perché i giocatori che vanno alle Olimpiadi e hanno la possibilità di vincere una medaglia sanno cosa devono fare. D'altra parte, come ero io nell'88, 22 anni, anche avevamo giocatori, anche loro, certo. Molto giovani e fa parte un po' anche di quello spirito che alla fine ti diverti e dopo sai che però quando devi andare sul ghiaccio devi portare la prestazione, quindi... Sono le due cose, non è che si vuole controllare, però alla fine tu sei responsabile per la prestazione e quindi devi creare un certo spirito, ma quello lo crei prima, se la squadra è unita, se la squadra vuole, dopo non è più un problema, quindi sta anche allo staff a veramente creare quell'ambiente che dopo i giocatori non c'è più bisogno di controlli, sanno esattamente cosa fare.
Certo, allora, aggiornamento che non è aggiornamento, è iniziato il nono end per quanto riguarda il curling, siamo sempre sul 5-3, Svizzera sotto i due punti, siamo alla premiazione per quanto riguarda il bob, quindi eccoci lì pronti a salire sul podio anche a noi, ci ascoltiamo un brano e poi torniamo sempre a chiacchierare anche con i nostri ospiti.
Yes, you did.
Mars, il nuovo disco di Bruno Mars, I Just Might, alle 13.26. Stiamo chiacchierando con Manuele Ceglio, che di Olimpiadi ne ha fatte tre, abbiamo detto 88-92 da giocatore, poi 2014 ci è tornato in veste di dirigente. Tra l'88 e il 2014 passa un po' di tempo anche per quanto riguarda l'evoluzione della nazionale svizzera. Come ci si andava come nazionale svizzera nell'88 da giocatore e come poi ci è andata nel 2014?
Diciamo nell'88 non avevamo nessun giocatore in NHL, noi la Svizzera veniva da un paio d'anni di su e giù tra il gruppo A e il gruppo B. Una volta il gruppo comunque A dei mondiali aveva solo 8 squadre, c'era ancora la Russia come Unione Sovietica, sì, e non certo. CCCP, sì. e la Cecoslovacchia come... Quindi era tutta un'altra... Il campionato del mondo era... Ho fatto il mio primo nell'87, un anno prima. Era round robin, 8 squadre, 7 partite, senza semifinale, senza playoff, quindi era... E lì eravamo saliti nell'86, nell'87 abbiamo preso delle belle remenate, 12-1 dalla Svezia, 13-5 dalla Russia, che ancora ai tempi di Bykov, comunque c'erano ancora veramente anche la famosa linea anche con Mikhailov, Petrov, Kharlamov, era veramente Fetisov.
Da tremare le gambe.
Da tremare le gambe, sì. Quindi... E lì è un po' che è cambiato, che l'hockey professionistico in Svizzera comunque è cominciato a venire. Abbiamo visto dopo 88-89 col Lugano campione svizzero, lì si è cominciato a arrivare l'hockey professionistico anche in Svizzera. Prima era mezzo-mezzo e quindi lì anche è evoluto tutto l'hockey svizzero. Quindi nell'88 a Calgary abbiamo battuto la Finlandia 2-1, quindi era uno dei primi... Dei primi sussulti dell'hockey svizzero che si può competere. Quello è, prima non avevamo neanche quel crederci che si può veramente competere con le nazioni, con le top six, diciamo, tra America, Canada, Svezia, Finlandia, c'è che lì. E quindi lì si è cominciato a crederci e andare avanti fino a Sochi. Avevamo comunque Mark Schreit, avevamo Niederer, avevamo comunque giocatori che giocavano in NHL, quindi l'evoluzione dell'hockey dall'88 al 14 è stata grandissima. Abbiamo avuto veramente anche le condizioni in Svizzera per evolvere la formazione, è veramente stata messa come punto di riferimento per i giovani, quindi lì si è professionalizzato tutto l'hockey e vediamo i frutti adesso, no? Per una piccola nazione come la Svizzera comunque abbiamo un grandissimo livello.
Nel confronto, prima di andare con la prossima domanda, nel confronto con l'Unione Sovietica, con la Russia, sicuramente almeno quelli in studio, ma tanti anche di quelli che ci ascoltano, si ricorderanno l'esultanza di Andreas Widen che commentava la prima vittoria della Svizzera contro la Russia, abbiamo battuto la Russia, e poi un'esclamazione, ecco, che non ripeto, però per dire di quanto, che è avvenuta molti anni dopo e quanto rende l'idea di che mondo era, di quanto era la Svizzera rispetto ad altre potenze.
Però nel senso il rapporto della Svizzera, cioè la Svizzera con le Olimpiadi è sempre stato abbastanza difficoltoso a livello proprio di risultati, nel senso guardavamo a livello di mondiale arriviamo da due argenti proprio recentissimi, mentre per quello che riguarda le Olimpiadi, se guardiamo gli risultati degli ultimi 70 anni, il massimo è stato un sesto posto a Vancouver. Come lo spieghiamo?
Ma è un torneo, quindi tutti i tornei hanno queste dinamiche, e forse non è mai stato il torneo della Svizzera. Quando ci sono i giocatori di NHL, vediamo che quest'anno eravamo molto più vicini, comunque anche contro una Finlandia che si poteva battere, comunque eravamo inferiori se si vuole sul complesso della partita. Lì bisogna quasi rubare una partita, come a Torino che abbiamo battuto il Canada, che non si sa ancora adesso come. Sì. Ci vuole il portiere che fa un grandissima partita, un paio di gol e avere un po' anche la fortuna. Chiaramente a Sochi abbiamo anche lì perso male il quarto, anche quando si è perso contro la Germania. Quindi non saprei dire esattamente perché.
Allora, in questa trasmissione abbiamo spesso parlato di fattore mentale, e forse con la Finlandia abbiamo visto sopra 2-0. A un certo punto abbiamo detto la può perdere solo la Svizzera, e mi sembra di capito che l'ha persa solo la Svizzera, cioè facendola facile, ma può essere che il fattore mentale sia molto 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 pesante alle Olimpiadi, mentre forse ai mondiali si riesce ad andare ancora un po' più di rilassatezza.
Può essere che le Olimpiadi tutti lo vogliono talmente tanto che alla fine si bloccano un po'. Chiaro, si può dire che l'abbiamo persa noi, comunque l'avversario ha fatto in maniera che facevamo questi errori, sì. Perché è la stessa cosa tra la Finlandia contro il Canada, anche lì era la Finlandia 2-0 in vantaggio, hanno perso, sì. E Rantanen ha detto guardate, sicuramente alla fine avremmo potuto vincerla, ma loro ci hanno messo talmente sotto pressione che noi dopo 30 secondi nella nostra zona non avevamo più forza di andare in offensiva, quindi bisogna dare anche merito agli altri, perché comunque vedendo il livello che c'è ci manca ancora qualcosina.
Saper anche sfruttare il momentum, diciamo. Poi le Olimpiadi sono ogni 4 anni, i mondiali ogni anno, quindi forse anche quello gioca un fattore.
Parentesi curling,
abbiamo
pareggiato, è finito il nono end, 2-0, 2 punti per la Svizzera, siamo 5-5, manca solo il decimo end, ma la Svezia ha il martello.
Quindi è l'ultima stone.
E quindi sarà decisiva, però non è automatico, non è che sono al martello per forza.
Speriamo di no. C'è la possibilità di avere gli extra end, però adesso non ce la faccio a entrare anche nel regolamento, ma ci sono gli extra end.
C'è un extra end.
Emanuele Ceglio, lavori da un sacco di anni con i giovani, abbiamo parlato dell'evoluzione della Svizzera rispetto anche alla presenza di giocatori NHL, tanti di questi futuri NHLers magari li hai visti passare insomma anche nelle tue squadre, ci si rende conto subito del valore di un ragazzo che dici questo qua arriverà in NHL, oppure ci sono alcuni che magari ti hanno anche un po' sorpreso in positivo?
Ma alla fine lo si vede abbastanza, ho avuto la fortuna di lavorare 9 anni con la Federazione Svizzera, ho sempre, a parte un anno che ho fatto la U20, ho sempre fatto l'U18. L'U18 è veramente la nazionale che dopo vengono fatti i draft, e quindi vedi veramente tutte internazionalmente, puoi paragonare i giocatori, e mi ricordo già dei primi che ho avuto come Romagnosi, Lucas Bisa, passando dopo da Sven Berci, da Nino Niederreiter. Ho avuto la fortuna di poter accompagnargli anche un piccolo passo nella loro evoluzione con la U18, con la U17, e sicuramente ce ne sono tanti che hanno un certo talento sportivo che dice, ah, questo veramente...
Ma cioè, quelli... tipo Romagnosi a 18 anni com'era?
Ma era già dominante.
Era già dominante.
Era già dominante. Mi ricordo che siamo andati alla EIOF, che sono le European Youth Olympic Festival, fa parte del CIO, però è solo europeo, e lì sono come dei piccoli giochi, e già lì che c'era anche la Ragutta, eravamo in Spagna, a Jaca, e c'era appunto Romagnosi da noi, c'era la Ragutta, e lì si vedeva già che aveva qualcosa di speciale, no? Ma qualcosa di speciale non lo vedi solo sul ghiaccio, lo vedi specialmente fuori dal ghiaccio. La mentalità che hanno questi ragazzi già a quell'età lì fa la differenza. Sono pronti a far di più, sono molto più coscienti di quello che fanno, lo fanno con uno scopo. E quello che cerchiamo noi giovani di mettere in testa, che non è il talento che ti fa la differenza, ma è la volontà di volere lavorare ogni giorno per il tuo obiettivo. E quello che mi fa rabbia è avere gente che avrebbe un talento ma non sono coscienti abbastanza di quello che devono fare per arrivare a esaudire i loro sogni. Certo. Tanti anni, parli con una squadra di 15 o 16, tutti vogliono andare in NHL, ma non sanno cosa ci vuole per arrivare lì. E quello è il nostro compito, di cercare di farglielo capire cosa ci vuole. E non va automatico, anzi è un lavoro quotidiano.
Non ti chiedo chi ti ha deluso, però ti chiedo chi ti ha sorpreso invece, dei giovani che hai visto e dicevi sì, farà magari una carriera normale, invece poi è diventata una superstar.
Ma sorpresa, è difficile dire, perché più o meno erano tutti quelli che vedevo. Uno speciale è Kevin Fiala, che ha avuto molta sfortuna quest'anno. Lui si vedeva già da subito che aveva un talento immenso, però era molto disordinato, era un po' caotico, si perdeva di qua di là, una volta addirittura è arrivato al mondiale non aveva quel passaporto. Quindi ti dicevi,
ma cosa si fa in quei momenti?
Ha dovuto farglielo mandare, perché senza
dalla
passaporto
baciata al volo,
non puoi,
no?
Lui era fatto così, e ha avuto anche diverse, una volta anche in Svezia è andato là, tutti sapevano cosa era capace di fare, fino che ha capito cosa doveva fare. Ci ha messo diversi anni, anche sia in Svezia, ogni tanto era in tribuna, quando è andato in Nord America ha avuto, e dopo è maturato a un giocatore incredibile, e dicono adesso che è uno dei motori della squadra, sia sul ghiaccio che fuori dal ghiaccio. Quindi lì, quando hai un talento del genere, ti danno la possibilità. Il problema è che quelli che non hanno un talento, se vuoi, del genere e sono così, quelli vanno persi, no? Lui ha avuto la fortuna che comunque tutti hanno provato a portarlo, fino a che dopo da solo ha fatto quel click, no? E noi speriamo che i giovani lo fanno prima lo fanno meglio è.
Ci fermiamo un attimo, Manuele Ceglio rimane con noi, tra poco vogliamo andare a vedere un po' che aria tira a Verona, perché stasera si chiudono questi giochi. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a Verona. Sunshine brighter if you play to be. course, would you be happier? Beh, noi siamo già abbastanza contenti per quanto riguarda il nostro medagliere, ma ci stiamo giocando l'oro per quanto riguarda il curling, e non solo l'oro, ma ci giochiamo il settimo posto in classifica nel medagliere, perché la Svezia è proprio davanti a noi con 7 ori, noi ne abbiamo 6, però noi abbiamo più medaglie, noi svizzeri ovviamente, noi 3 niente, 0 medaglie, ma la Svizzera
no, beh, non ne hanno date.
Però noi abbiamo dette in diretta, ne abbiamo raccontate in diretta tantissime.
Però sono sempre loro.
E vabbè.
Hai ragione. Chi ne ha invece raccontate tantissime nella sua carriera sportiva è colui che abbiamo al telefono.
Buongiorno Gianpaolo Giannoni.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa edizione è una sola, ahimè, in diretta, ma vabbè, sì, in carriera qualcuna in più.
Esatto, proprio questa battuta volevo farti, me l'hai anticipata. Gianpaolo Giannoni, che stasera commenterà la cerimonia di chiusura. Sei già a Verona, ti stai spostando a Verona?
Siamo a Verona, sono su un balcone che si affaccia sulla Piazza delle Erbe.
L'ho già sentita questa, eh?
Chi c'è sotto?
No, no, è vero, volete vi mando una foto, se la posso girare. Siamo qui, siamo andati a dare un'occhiata all'arena, alle postazioni di commento. Lì stasera non vinceremo nessuna medaglia, ma celebreremo la medaglia nella 50 km di fondo, perché la premiazione delle due gare di fondo, quindi a 50 km maschile e femminile, avverrà proprio nel contesto della cerimonia, e stiamo vivendo una giornata clamorosa, perché dovrei andare a scavare un po' nella storia, ma un'ultima giornata con 3 medaglie svizzere penso che sia successa davvero in pochissime occasioni, se mai è successa.
Gianpaolo, forse non hai commentato tante medaglie in diretta questa edizione, soltanto quella di Camille Rust nello slalom, però ti abbiamo visto spesso nello studio di Cortina dare una mano, supportare, commentare anche tanti altri sport, tanti altri risultati dei nostri svizzeri. Allora ti chiedo un bilancio in generale di questa campagna, di queste Olimpiadi, non solo per quanto riguarda la Svizzera, ma che Olimpiadi sono state secondo te?
Ma allora, dal punto di vista sportivo svizzero, eccezionale, perché record di medaglie, e poi come si sperava non sono arrivate soltanto dallo sci alpino. Sapevamo di poter essere degli outsider di lusso un po' in tutte le discipline, e tanti atleti sono andati oltre il ruolo di outsider salendo proprio sul podio, perché se dal curling te lo puoi aspettare, non te lo aspetti appunto nella 50 di fondo, non te lo aspetti nel Boba 4, non te lo aspetti nemmeno dalle ragazze splendide della nazionale di hockey. Quindi dal punto di vista di Swiss Olympic è stata un'Olimpiade eccezionale. Poi è stata un'Olimpiade da ricordare per tanti altri avvenimenti sportivi di primo piano, per tante immagini che resteranno nella storia dello sport. Me ne vengono in mente quattro: una svizzera, il gol di Alina Müller, una dolorosa, la caduta di Lindsay Vonn, una sportivamente drammatica, McGrath che cammina nel bosco dopo aver perso l'occasione di giocarsi l'oro, e una che è generazionale, direi, ovvero Alyssa Liu nel pattinaggio, che finisce il suo esercizio scuotendo la coda dei suoi capelli con una gioia dentro, che penso che davvero sarà utile per far crescere lo sport nell'immaginario della generazione Z e anche più in là della Z, insomma.
Record per la Svizzera, record per l'Italia, record per diverse nazioni hanno aumentato la propria quantità di medaglie, però è chiaro che va anche ricordato il fatto che mancano al computo le oltre 30 medaglie, ad esempio, che ha vinto la Russia 4 anni fa. Non se ne parla molto di questa cosa per evidenti questioni anche politiche, chiaramente è abbastanza scivolosa come tematica, però non possiamo far finta di niente, mancano anche quegli atleti lì.
Bah, chiaramente, allora mancano da un punto di vista tecnico, puramente sportivo, e da questo punto di vista escluderli non è proprio politicamente corretto, diciamo, perché lo sportivo in sé, al di là di qualche scivolone, che quello sì andrebbe sanzionato personale a livello di opinione espressa, allora lì puoi sanzionare, ma sanzionare gli sportivi di un paese tout court è abbastanza, è contrario un po', se vuoi, dal mio punto di vista, all'etica dello sport. Puoi sanzionare il singolo, puoi sanzionare anche una federazione, magari se il suo comportamento non è politicamente corretto, non è etico, ma sanzionare proprio tutti gli sportivi non ha tanto senso. Quindi sì, mancano. Poi però c'è un altro dato di fatto che esula un po' dal contesto della bandiera, è che tu batti chi è a cancelletto di partenza con te per restare nello sci. Quindi il gioco dei se e dei ma, ci fosse stato lui, ci fosse stata lei, quello non vale nello sport. Nello sport tu batti chi c'è, chiaro che chi non c'è per un infortunio è un conto, chi non c'è per un'altra decisione è un altro conto. La speranza è che, perché poi si dice lo sport non deve essere politica, tutto quello che facciamo tutti i giorni è politica, se andiamo proprio a ottenere il precipitato, diciamo così, per usare un termine chimico, e quindi lo sport gioco forza è politica, e quindi escludere è sbagliato e non fa bene allo sport. Pretendere che lo sport non sia politica è utopico, perché tutto quello che facciamo ognuno di noi tutti i giorni ha a che fare con la politica.
Certo. Gianpaolo, ti teniamoli ancora un secondo. Intanto andrei a sentire la cronaca per quanto riguarda il curling, perché è la stonda decisiva.
Impatto pieno in mezzo, rimane lì il suo, la Svezia è campione olimpica al femminile come lo era stata alla maschile.
Ci abbiamo creduto.
Ci abbiamo creduto, però insomma il martello, quindi l'ultima stone in questo caso, hanno fatto valere quella legge lì. Torniamo da Gianpaolo Giannoni. C'è ancora una, insomma, questa sera abbiamo detto cerimonia di chiusura a Verona. Siete già lì su un balcone dove no, se non è a Verona, per stare su un balcone, come dicevi tu prima, Marcello. Gianpaolo, cosa si
non
può...
quello lì, un altro.
Immaginavo.
Giulietta Giannoni.
Immaginavo. Gianpaolo, cosa si può dire di questa cerimonia di chiusura? Prima domanda, sarà tutta nello stesso posto? Seconda domanda, cosa sapete voi già di quello che poi noi vedremo questa sera?
Allora, sarà tendenzialmente tutta nello stesso posto, nell'arena e un po' fuori dall'arena, ma semplicemente per mostrare un po' di Verona e delle sue bellezze storico-culturali, e un po' per mostrare anche, perché l'arena comunque è piccola e con tutto quello che è lo spettacolo che è stato preparato ci saranno poco più di 10.000 spettatori, poi ci sono gli atleti, ci sono le autorità, quindi si uscirà anche un pochettino dall'arena, anche soltanto per far vedere gli atleti che si preparano ad entrare. Poi naturalmente, non svelo nessun segreto, ci sarà il collegamento con Milano e con Cortina per lo spegnimento dei due bracieri. Diciamo che Verona non è propriamente una città che ha vissuto l'Olimpiade. Qui ci sarà questa sera la cerimonia di chiusura, poi ci sarà l'apertura delle Paralimpiadi tra qualche settimana, e dunque in città non si respira quest'aria olimpica, non fosse perché l'arena è completamente naturalmente isolata da un cordone di sicurezza, e dunque soltanto chi è in possesso del biglietto dell'accredito può avvicinarsi. Sono stati dei giochi, lo sappiamo, denuclearizzati, si dice che sarà il futuro. Parlando anche un po' con i colleghi, chi ne ha vissute sul posto, è innegabile che si perda da un lato un po' lo spirito olimpico, perché chi era a Bormio, soprattutto per lo sci alpino, l'Olimpiade non l'ha vissuta. Gli stessi atleti Odermatt, Linus, Strasser sono stati anche abbastanza duri. Livigno invece, con tutte le discipline, un po' meglio. Cortina così e così, la seconda settimana olimpica, quando sono arrivati i tifosi del curling che hanno animato il centro, prima l'ambiente era un po' più da Coppa del Mondo di sci. Ecco, secondo me bene per tante cose come idea. Ci sono invece degli aspetti che vanno corretti, bisognerà correggere il tiro, dovrà farlo anche la Svizzera se la candidatura per il 2038 andrà poi a buon fine. Poi per l'organizzazione anche quello è stato un tema, bene, nel senso che se l'Italia ha un pregio e una qualità è quella di riuscire comunque sempre a trovare a ogni problema una soluzione. Problemi ce ne sono stati tanti, ma l'Italia è brava a trovare le soluzioni. Purtroppo una soluzione non l'ha trovata e non la troverà, e cioè il lascito secondo me, a livello di impianti sportivi che permettano poi ai giovani di crescere, sarà tendenzialmente minimo.
Gianpaolo, per chiudere, una domanda che facciamo a tutti gli ospiti che vengono qui a Così per Sport, e senza farti pesare i tuoi anni di servizio, hai vissuto davvero tante Olimpiadi tu, sia tra estive e invernali, e allora chiediamo anche a te: qual è l'Olimpiade che ti rimarrà sempre nel cuore, che ti rimane tuttora nel cuore?
Per me è Londra 2012, perché Londra è stato davvero l'esempio di come una manifestazione come i giochi, gigantesca per quello che muove, si possa integrare nel tessuto di una città bellissima. E Londra sono state davvero 2 settimane dove uscivi da un avvenimento olimpico e ti ritrovavi immerso nella città, e c'era questa osmosi tra Olimpiade e vita quotidiana di Londra che è riuscita in un modo eccezionale. Parigi è andata vicino cercando di ripetere questa cosa, ma secondo me Londra, di quelle che ho visto di persona, resta l'Olimpiade che ancora oggi si porta, almeno io porto nel cuore.
Grazie, grazie mille Gianpaolo Giannoni.
Se avesse vinto Federer la medaglia d'oro,
certo. Gianpaolo, ti risentiamo ovviamente questa sera, 20:30 la cerimonia di chiusura sarà trasmessa su RSI La 2, come tutte queste Olimpiadi. Grazie anche per le emozioni, insomma, che ci avete regalato tutti voi come redazione sportiva, e buon lavoro per questa sera e a presto.
Grazie a voi e ci si vede poi a Los Angeles 2028.
Kylie Minogue con Love at First Sight, le 13:53, stiamo arrivando alla fine di questa Olimpiade e alla fine di questa ultima puntata di Così per Sport. Lo ha citato poco fa Gianpaolo Giannoni, che abbiamo sentito da Verona per la cerimonia di chiusura. Da Verona si ripartirà il 6 di marzo con le Paralimpiadi, e ovviamente la Svizzera ci sarà.
Sì, dal 6 al 15 marzo, Paralimpiadi invernali, 14esima edizione, la Svizzera ci sarà con 9 atleti, piccolo neo, solo sono 9 maschi, non ci sono atlete donne per quest'anno, e sono appunto, cioè non ci sono neanche ticinesi, c'è un italofono, Luca Tavasci, che tra l'altro torna, lui è engadinese, però è di origini italiane, quindi italofono semplicemente per quello, e lui tra l'altro riporta il biathlon per la prima volta, la Svizzera non aveva mai partecipato come biathlon nelle Paralimpiadi. E
quante
sono sei discipline
sono?
Tra l'altro l'uniche, se volete andare a vederle a Milano, io dico perché sono le più vicine, c'è solo il para hockey, sì. Quindi non, lo sledge hockey si dice esattamente, e mentre le altre sono tutte appunto nelle zone montane.
Ovviamente, lo dicevamo, se facciamo un po' di pausa, poi dopo le seguiremo sulla RSI anche le Paralimpiadi. Abbiamo parlato di sledge hockey, l'hai citato tu, Marcello, Manuele Ceglio è sempre in nostra compagnia, questa sera.
No, tra pochissimo.
15
tra
minuti
pochissimo.
Esatti, tra un quarto d'ora. C'è la finale per quanto riguarda l'hockey maschile, Canada-Stati Uniti, è la finale che ci si aspettava.
Ma in fin dei conti sì, erano anche le due squadre, se si vuole, con la rosa più larga di atleti di un certo livello. Sono anche le due nazioni che hanno più tesserati insieme alla Russia, quindi hanno una base incredibile, che riescono ad arrivare a una piramide più larga in cima, e si è visto anche che i giocatori di quel livello sono veramente capaci individualmente, specialmente abbiamo visto negli overtime, sono sempre stati dei giocatori di extra classe a risolvere le partite, quindi secondo me poteva esserci una sorpresa, ma alla fine sono le due squadre, se si vuole, le più forti che sono arrivate in finale.
Chissà se sarà o meno una partita nervosa come è stato il Four Nation face-off l'anno scorso.
Probabilmente non si arriverà a quei limiti lì, anche un po' lo spirito olimpico, un po' si è visto anche un po' con il giocatore francese, probabilmente non, però la competizione sarà alta e quindi c'è molto in palio anche per loro che comunque hanno vissuto dei campionati del genere, hanno vinto già delle Stanley Cup, anche per loro una medaglia olimpica è qualcosa di speciale, si è visto anche dalle interviste e come hanno giocato anche.
Pronostico? Scusa.
Ma secondo me può esserci una rivincita dell'America, come compattezza e come organizzazione penso che l'America è un po' meglio, forse come individualità il Canada è un po' meglio, quindi sarà una lotta tra questo Canada che ha individualmente due o tre giocatori veramente fuori dal normale e un'America un po' più strutturata del Canada.
Canada che nel computo totale degli ori batte Stati Uniti 8-2, quindi forse è tornato il momento per gli Stati Uniti. Ricordiamo che anche le donne, la finale femminile è stata Stati Uniti e Canada, e proprio sul movimento femminile volevo fare ancora una domanda a Manuele Ceglio, perché alleni anche e segui anche quella che è la generazione delle ragazze dell'hockey, e quindi non possiamo non citare il meraviglioso bronzo di queste Olimpiadi. Come pensi che questo bronzo nell'hockey femminile possa rilanciare, aiutare il movimento femminile svizzero?
Ma sicuramente, vedendo un bronzo del genere, un'Olimpiade del genere, molte ragazze che hanno cominciato o che adesso cominceranno a giocare a hockey vedono la possibilità, che è molto più grande per una ragazza che per un ragazzo, di arrivare a un'Olimpiade. Quindi spero veramente che dà quella motivazione. Abbiamo visto che anche nei nostri campionati giovanili, fino a 16 anni, abbiamo diverse ragazze. Vediamo ragazze che giocano anche a un livello U18 Elite. Quindi secondo me è molto bene e speriamo che l'hockey femminile prenda ancora più piede.
Allora, abbiamo detto finale Canada-Stati Uniti, è l'ultima medaglia in palio perché è l'ultima disciplina, l'ultima partita che prevede il programma, quindi il programma che generalmente diamo esaurito qua.
È finito.
Però diamo il medagliere, anche qui di fatto la chiusura vede la Norvegia in testa al medagliere con 41 medaglie totali, 18 ori, davanti a Stati Uniti e Paesi Bassi, e la Svizzera finisce all'ottavo posto con ben 23 medaglie, 6 ori, 9 argenti e 8 bronzi.
8 medaglie in più con tutti in sé, comunque 8 medaglie in più rispetto all'ultima Olimpiade per quanto riguarda la Svizzera. L'appuntamento è nelle Alpi francesi, l'appuntamento ormai per il prossimo programma tra 4 anni nelle Alpi francesi.
Per quello che riguarda le invernali.
Esatto, poi tanto
come dice Giampaolo, ci vediamo lo stesso.
Esattamente, vedremo tra l'altro, ma poi non apriamo, citiamo soltanto che ci sono sono alcune discipline tra cui il ciclocross e diciamo la corsa
cross country,
brava.
Sì, perché in realtà appunto a giugno forse ci sarà una prima decisione sugli magari futuri sport invernali, perché sappiamo la neve scarseggia qua e là, e allora ci sono altri sport che si fanno d'inverno. Uno è il ciclocross, che tu mi spieghi,
corre su
Axel,
delle bici da corsa con le ruote un po' più larghe,
e l'altro il cross country, quindi la corsa campestre, diciamo così. La Federazione Internazionale di Atletica spinge molto, perché comunque il cross country veramente si fa d'inverno, quindi che sia neve che sia fango potrebbe essere uno sport per le prossime Olimpiadi invernali,
come appunto il ciclocross. Noi siamo arrivati alla fine, grazie mille Emanuele Ceglio.
Prego.
Per essere stato nostro ospite, grazie Agata, grazie Marcello.
Grazie Axel.
E ovviamente grazie a tutti voi che siete stati con noi in questa edizione di Così per Sport.